Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio.
Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace.
Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace.
O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio del Re la tua giustizia. Egli giudicherà il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto.
Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra.
Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace.
Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri.
Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato.
Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Carissimi, cessiamo di giudicarci gli uni gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello. Io so, ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è immondo in se stesso. Ma se uno ritiene qualcosa come immondo, per lui è immondo. Ora, se per il tuo cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Guardati perciò dal rovinare con il tuo cibo uno per il quale Cristo è morto. Non divenga motivo di biasimo il bene di cui godete. Il regno di Dio, infatti, non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio e stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo. La fede che possiedi, conservala per te stesso davanti a Dio. Tutto quello, infatti, che non viene dalla fede è peccato. Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me. Ora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Parola di Dio. Alleluia. 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 Insieme preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione. E non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare i figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Mio tempo, Cristo. Alleluia.
Dopo l'invito della scorsa domenica, che Paolo appunto ci ha passato attraverso il capitolo 13 della lettera ai Romani, ci diceva che ormai è tempo di svegliarsi dal sonno, perché la notte è avanzata, il giorno è vicino, con la raccomandazione dunque comportiamoci onestamente come in pieno giorno, eccetera. Dopo questo invito che dava inizio anche all'Avvento, siamo di fronte oggi a un secondo passaggio della lettera di Paolo ai Romani che abbiamo ora ascoltato, e esattamente questo passaggio corrisponde stavolta al capitolo 15. Ma anche questa mattina è ovvio che per capire questo passaggio va di nuovo collocato dentro all'argomento di cui Paolo sta parlando, perché questo capitolo 15 di stamattina è un po' la conclusione di quello che Paolo stava dicendo e spiegando nel capitolo 14. Che cos'è che stava dicendo Paolo? Stava parlando dei forti e dei deboli. All'interno della comunità cristiana, pur essendo tutti cristiani, quindi pur avendo aderito tutti al Vangelo di Gesù, Paolo dice, tuttavia, nella comunità cristiana ci sono i forti e i deboli. In che senso i forti, in che senso i deboli? I forti sono coloro che hanno capito una cosa importante, che la fede riguarda una situazione interiore, cioè la fede è la situazione del tuo dentro, della tua profondità. Altri invece, i deboli, sono quelli che ancora hanno bisogno di un supporto per dire, ma noi dobbiamo, per avere fede dobbiamo fare alcune cose, e le alcune cose di cui si parla in questo capitolo in modo particolare è il mangiare alcuni alimenti piuttosto che altri, perché alcuni possono essere graditi a Dio, altri non possono essere graditi a Dio, alcuni ci aiutano ad avere la fede, altri ci aiutano a non essere in grado di rispondere alla fede, insomma una specie di ascetismo che era in un certo senso riservato all'alimentazione. Bene, Paolo prende in considerazione questo e dice, attenti, perché nella comunità cristiana appunto emerge questa realtà, ci sono i forti e ci sono i deboli, quelli che hanno capito l'essenza della fede e quelli che ancora sono deboli, non sono ancora arrivati a capire che la fede è davvero lo stato interiore della persona, è quello che poi impronta tutto il suo agire, e non è vero il contrario, non è che se tu agisci in un certo modo costruisci dentro l'atteggiamento della fede, non è vero questo, perché questo è proprio dei deboli. Allora, però, Paolo dice, allora cosa bisogna fare nella comunità cristiana? E qui si snoda il capitolo 14, che poi finisce con il capitolo 15, con quell'espressione che abbiamo sentito. Carissimi, cessiamo di giudicarci gli uni gli altri. Ma questo cessiamo di giudicarci gli uni gli altri è da collocare in questo contesto. Allora dobbiamo adesso andare avanti e capire ancora di più. Che cosa bisogna fare all'interno di questa comunità che prevede la presenza dei forti e la presenza dei deboli? Verso la metà del capitolo 14, addirittura, dice Paolo, anzi è proprio l'inizio del capitolo 15, dice, noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere a noi stessi, di sopportare, che non vuol dire cioè dai ti sopporto, no, il sopportare inteso nella scrittura ha un senso forte, cioè vuol dire noi che siamo i forti abbiamo il dovere di aiutare i deboli a diventare forti, dove sopportare vuol dire dare supporto, dare aiuto a diventare forti, a liberarli da questa debolezza. Allora, dentro a questo contesto, appunto, Paolo riconsegna questo invito a coloro che sono forti, perché nella comunità cristiana si arrivi tutti ad avere questa forza della fede. Allora, il percorso è questo: arrivare a capire che la fede riguarda uno stato interiore. È un po' di tempo che stiamo battendo su questo tema, ma stamattina siamo costretti a ripeterlo perché ce lo riconsegna San Paolo. E quindi avere fede non lo si dimostra semplicemente con le cose che facciamo, perché le cose che facciamo possono invece essere proprio un indice della debolezza della fede. Perché le cose che facciamo, se sono considerate come elementi per mostrare la nostra fede, vuol dire che non siamo sicuri della nostra fede. Abbiamo bisogno di un supporto. Invece, paradossalmente, la fede non ha bisogno di nessuna dimostrazione, perché la fede è il tuo stato interiore. Infatti, bellissima quell'altra espressione che appunto Paolo ha usato nel capitolo 14, no? Arriva a dire, sentite, chi mangia, mangia per il Signore. Chi non mangia, non mangia per il Signore. E in questa espressione Paolo dice, non valutate la fede per le cose che fate. L'importante è lo stato che avete dentro, è per il Signore, qualsiasi cosa. Pertanto, ancora una volta, questo elemento diventa il grande insegnamento, che è proprio il passaggio dall'Antico Testamento al Nuovo. È il passaggio dalla tradizione fondata sulla legge alla novità, quella cioè che fonda tutto sulla fede. Ma fondare sulla fede vuol dire così, vuol dire cambiare il nostro stato interiore, perché è da lì che viene fuori tutto quello che è gradito a Dio. Vi ricordate quell'espressione di Gesù, no? Quando appunto anticipa, prelude a questo cambiamento, dicendo appunto, attenti, che non è quello che entra nell'uomo che rende puro o impuro l'uomo, ma è ciò che esce dall'uomo che lo fa puro e lo fa impuro. Cioè Gesù anticipa e dice, adesso d'ora in poi, quello che è gradito al Signore non è quello che è visibile, ciò che è gradito al Signore è quello che avete dentro, perché è da dentro che esce fuori la purezza o l'impurità dell'uomo. La nostra fede è davvero lo stato che è dentro di noi. Come siamo messi noi dentro? E questa è la domanda che Paolo fa. Quindi, i forti chi sono? I forti sono coloro che vivono proprio di questa convinzione. Non importa più sapere che cosa devi fare. Non importa più sapere quali sono le cose che sono gradite a Dio. Paradossalmente, non c'è niente che sia gradito a Dio delle cose che facciamo. Paradossalmente. Perché? Perché ciò che è gradito a Dio non è quello che facciamo, ma è il nostro essere, quello che siamo dentro. Vi ricordate quell'altro passaggio? Gli uomini guardano, è Gesù che lo dice, perché gli uomini guardano l'esteriorità, Dio scruta i cuori. E certo, ciò che piace a Dio non è quello che facciamo, ciò che piace a Dio è quello che sei dentro, perché la tua fede è quella lì, è la struttura della tua interiorità, questa è la fede. Allora, come deve essere questa struttura che piace a Dio? E Paolo la riassume in quelle due espressioni, no? Sia che mangiate, sia che facciate qualsiasi cosa, fatelo per il Signore. Cioè, l'obiettivo della fede è questo, far sì che ogni nostro agire sia per la gloria del Signore. Ma questo è l'atteggiamento interiore. È l'uomo che decide, è l'uomo che dentro di sé è attento, è l'uomo che dentro di sé è vigilante. Perché? Perché tutto quello che viene fuori deve portare questa impronta, per il Signore. Ma la cosa più strepitosa è questa, che se tu agisci per il Signore non hai più nessun limite, perché agire per il Signore significa diventare un uomo libero. Quella libertà che Paolo proclama stamattina in questi capitoli 14 e 15, no? La libertà qual è? E la libertà è questa, che tu non sei più legato a nessuna cosa condizionante. Cioè, non puoi dire, per essere gradito al Signore devo fare questo, per essere gradito al Signore devo dire questo, per essere gradito... Questa è ancora schiavitù. La libertà è un'altra. La libertà è, io so che qualsiasi cosa faccio, se la faccio per Lui, è gradita a Dio, ma qualsiasi cosa. Perciò io non ho degli schemi che mi dicono se fai questo, se fai questo, se fai questo. Io ho solo una coerenza interiore. Se veramente io voglio dare lode al Signore e vigilo e sono attento a che niente sia fatto al di fuori di questo, tutto quello che io faccio è gradito al Signore. Qualsiasi cosa. Perché? E perché davvero ciò che conta è l'indirizzo della tua interiorità, è la tua fede. Questa è la fede cristiana. Tutto il resto è debolezza. Tutto il resto è ancora un qualcosa che ci sta dicendo che dentro di noi non si è ancora costruito questo stato. Perciò, ecco, Paolo dice, attenti ad essere forti, noi che siamo forti. Cioè, noi che abbiamo questa certezza, questa sicurezza, ma soprattutto noi che abbiamo questa libertà. Nessuno ci deve dire se fai questo sei gradito a Dio, se fai quest'altro sei gradito a Dio, se fai quest'altro piace a Dio. Perché se ancora crediamo a questo, noi crediamo a una realtà che ci indebolisce addirittura nella fede e non ci costruisce, perché la fede appunto non è una questione di merito. Se fai questo sei gradito a Dio, sentite il merito. Se fai quest'altro, piaci a Dio, sentite il merito. Ma la fede non è questione di merito. La fede è un'altra cosa. La fede è la tua consegna a Lui, perché la tua vita serva alla sua gloria. Basta. Perciò questa fede deve davvero essere quella caratteristica che struttura il nostro essere. Noi facciamo tutto per la gloria del Signore. Sia che mangiamo, mangiamo per il Signore. Sia che non mangiamo quei cibi, non mangiamo per il Signore. Non importa quello che è all'esterno, importa l'impronta che noi diamo. Se è così, allora, Paolo dice, attenti allora a non giudicarvi gli uni con gli altri. Ecco quello di stamattina. Cessiamo di giudicarci gli uni con gli altri. Perché? Perché alla fine... Che cosa vuol dire il giudicare gli altri? E anche qui, da dove deriva questa abitudine a giudicare gli altri? Attenzione che qui il giudicare è contestualizzato in questa situazione. Il giudicare qui si intende, come fai a dire a una persona tu sei gradita a Dio o non sei gradita a Dio? Chi sei tu per giudicare in questo senso? Attenzione. Cioè, come fai tu a giudicare se quella persona sta agendo secondo il volere di Dio o non secondo il volere? Ma chi sei tu per giudicare? E se quella persona agisce con i suoi parametri di debolezza e tu capisci che lì c'è della debolezza, non giudicare. Anzi, proprio perché vedi che è debole, fai in modo che tu possa essere supporto per lei, visto che tu sei forte. Non cadere nella condizione in cui erano caduti i farisei, i quali vedevano la pagliuzza nell'occhio del fratello, ma non si rendevano conto della trave che era nel loro occhio. Perché? E perché loro giudicavano e condannavano. Ecco, Paolo dice, nella comunità cristiana non ci deve essere questo, ma nel momento in cui ci rendiamo conto della debolezza del nostro fratello, noi dobbiamo porci a supporto. Attenzione, non banalizziamo, supporto non c'entra niente con l'elemosina, la carità, tutte queste cose qua, eh? Il supporto è il supporto della fede, cioè è aiutare il fratello a raggiungere la forza della fede, che non è più legata all'esteriorità, ma è legata allo stato interiore. Quindi aiutare il fratello a liberarsi da tutto ciò che non permette di avere dentro questa forza della fede. Nella prima comunità cristiana succedeva così. Infatti non c'era nessun bisognoso. Perché? Perché i cristiani veri sono questi. Sono quelli che hanno questa capacità. Prima di tutto hanno la capacità di essere coerenti con la loro fede, quindi di essere certi in se stessi della loro fede. E secondo, proprio perché sono sicuri della loro fede, sono in atteggiamento di supporto a coloro che si mostrano ancora deboli. Quindi non cessiamo di giudicarci gli uni con gli altri. Perché? Perché appunto il giudicarci è davvero qualcosa che rovina quello che il Signore vuole. La comunità dei credenti si deve caratterizzare proprio da questo, che tutti arriviamo ad essere capaci di quello stato di fede che ci fa liberi, ma facendoci liberi ci fa gioiosi. Ecco perché la prima comunità era un cuor solo e un'anima sola, è davvero la gioiosità di chi gode questa forza della fede. E allora ecco questo elemento che viene riconsegnato anche a noi. Vedete com'è diverso il modo di pensare la comunità cristiana di Paolo? Vedete com'è diverso da quello che noi di solito oggi stiamo cercando di dire? Quando noi parliamo delle nostre comunità cristiane, parliamo della Chiesa. Vedete che parametri diversi ci sono? Paolo sta dicendo che la Chiesa, quindi la comunità cristiana, deve essere fondata sulla forza della fede, non su altre storie. E la forza della fede è la forza che è dentro in ciascuno, perché la fede si stabilisce nell'interiorità della persona. Perciò la Chiesa potrà essere veramente comunità di credenti, a patto che ognuno sia credente. E l'essere credente non è semplicemente il fatto di dire io ho ricevuto il battesimo perciò sono credente, perché non è proprio così. Perché l'essere credenti vuol dire che dentro di te ti sei strutturato sulla fede, perché dentro di te adesso tu hai impostato la tua vita proprio su questo, dare gloria a Gesù, perché Lui è il Signore. Ed è solo quando arriviamo lì che noi possiamo veramente essere quegli strumenti usati dal Signore per costruire la sua Chiesa. Ma l'insistenza degli apostoli, guardate che è in questa direzione, eh? È nel cercare di far capire ai cristiani che devono essere forti nella loro fede, ma la fede intesa proprio così, come stato interiore. Ma chi te lo dice ancora oggi? Oggi dove siamo proiettati noi? Siamo proiettati ancora a una fede che è debolezza, perché siamo proiettati a delle proposte che vogliono illuderti, perché ti dicono ancora se fai questo sei gradito a Dio, se fai quest'altro piace a Dio, se fai quest'altro ancora sei cristiano, se fai quest'altro ancora sei coerente alla tua fede. E sempre c'è dentro quell'espressione incredibile, se fai, se fai, se fai. Ma quel se fai è pericoloso perché ci indebolisce nel nostro essere. È la debolezza della fede. E se c'è questa continua insistenza del fai, vuol dire che i cristiani non hanno la forza della fede, sono deboli. Allora, ecco l'invito di oggi. Noi dobbiamo diventare forti, ma la nostra forza non si misura sul nostro fare, si misura sul nostro essere. E come si fa a diventare così? Quando veramente noi possiamo dire che dentro di noi si è stabilita la fede? E stamattina Paolo ci dà un parametro, e il parametro è questo. noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, ma ecco il punto, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi non deve cercare di non compiacere a se stesso. Perché dice? Perché il Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso. Ecco il segreto. Se tu vuoi avere davvero dentro uno stato di fede, devi metterti in mente che non devi più cercare niente che sia compiacimento di te stesso, ma tutto deve essere per la gloria del Signore. E il modello che Paolo riconsegna qual è? È il Cristo, perché dice: Cristo infatti non cercò mai di piacere a se stesso. E a chi voleva piacere il Cristo? Vi ricordate quell'espressione usata da Gesù, no? Quando dice: perché tutto quello che io faccio lo vedo fare dal Padre mio. Tutto quello che io dico lo sento dire dal Padre mio. Allora, di chi si compiace Gesù? Si compiace solamente del Padre suo. E cosa vuol dire compiacere? Compiacersi? In che senso Gesù si compiace del Padre suo e non di se stesso? È una cosa molto forte, eh? Il compiacersi o compiacere vuol dire ubbidire, vuol dire così. Perciò Gesù si compiace del Padre suo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù ubbidisce solamente al Padre suo. Gesù non si compiace di se stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù non ubbidisce a se stesso, ma ubbidisce solamente a Dio. E quello che fa, quello che gli tocca fare, lo fa solamente in obbedienza al Padre suo. Questo vuol dire non compiacere a se stessi. Che per noi cosa diventa? Per noi diventa una cosa molto, molto bella. Perché? Perché allora dentro possiamo capire di avere la fede proprio così, quando non compiacciamo più noi stessi, quindi non ubbidiamo più a noi stessi, ma ubbidiamo solamente al Vangelo di Gesù. Noi ci compiacciamo del Signore Gesù, come il Signore Gesù si è compiaciuto del Padre suo, perché lo ha ubbidito in tutto, e noi dobbiamo ubbidire in tutto al Vangelo di Gesù. Quindi la struttura interiore nostra deve essere così, deve essere una struttura fondata su questa convinzione: io devo ubbidire solamente a Gesù, al suo Vangelo. Ed ecco la lotta dentro di noi, no? Cercando di allontanarci dalla grande tentazione che ti spinge invece a ubbidire a te stesso. Infatti Gesù, se ricordate, l'ha posto come condizione, perché lo sapeva che il punto nevralgico era quello. Quando Gesù dice: se uno mi vuol seguire, cosa deve fare la prima cosa? Rinneghi se stesso. Cioè, non compiaccia più a se stesso. Se uno mi vuol seguire, deve mettersi in mente questo, che se mi segue, mi dovrà obbedire in tutto. Dovrà lasciarsi guidare totalmente. Rinneghi se stesso. Cristo non ha fatto nulla per compiacere se stesso, ma ha sempre voluto compiacersi di Dio, compiacere il Padre suo. E noi dobbiamo compiacere Gesù. Dobbiamo fare in modo che sia Lui veramente a guidare tutta la nostra vita. Ma questo, appunto, è il travaglio nostro interiore, che ripeto, perché lo ritengo sempre più importante, ritengo di dire ancora una volta che questo travaglio è il nostro travaglio interiore, che non c'entra proprio niente con quello che facciamo. Quello che facciamo deve essere solamente l'espressione del nostro travaglio interiore, ma se non c'è questo travaglio interiore, quello che facciamo è inutile, davanti a Dio, ovviamente. È proprio inutile. qualsiasi cosa, fosse la cosa più sacra di questo mondo. Infatti quel mangiare alcuni cibi piuttosto che altri avevano un'impronta di sacralità, era una cosa sacra. Eppure Paolo dice, attenzione, che non è quella la forza della fede, anzi, quella è la debolezza della fede. Ecco allora, anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci animi dentro e ci faccia fare questo salto, perché è difficile fare questo salto, proprio perché la nostra abitudine è proprio quella di legare tutto al fare, al mostrare, al vedere. Invece no, Dio scruta i cuori, cioè Dio ti guarda dentro. A Dio non interessa la tua esteriorità, perché la tua esteriorità può essere ipocrita, può essere ambigua. Dio guarda cosa hai dentro. Ed è da dentro che scaturisce la verità o la non verità del tuo essere nella fede. Ecco perché Paolo dice, è importante questo, qualunque cosa facciate, fatela per il Signore, sia che mangiate, sia che non mangiate, non importa se mangiate o non mangiate, l'importante è che quello che fate sia fatto per il Signore, perché la fede non sta nel mangiare o nel non mangiare, la fede sta per il Signore, è l'atteggiamento interiore. Ecco, al Signore allora chiediamo anche noi stamattina questa forza, la forza di una fede solida, perché l'invito di Paolo è diventate forti, ma diventate forti nella fede, perché questa forza è quella che vi garantisce davvero lo stare con Dio, anzi è lo stare con Dio che vi renderà davvero forti. Dove vedete che la forza allora che cos'è? La forza è proprio questa, la forza sta nello stato di libertà. Tu sei forte perché? Perché non ti condizioni più a niente. Tu sei forte perché? Perché ti sei liberato da tutto. Perché la tua sicurezza non sta più all'esterno. La tua sicurezza è dentro di te. Questa è la forza. Perché tu davvero hai deciso di fare tutto solo per il Signore. E lo dimostri perché ubbidisci in tutto al Vangelo di Gesù. È la nostra fede, la vera fede cristiana. Ecco allora, anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci rafforzi in questo percorso che per noi è identificato come il percorso dell'Avvento, ma questo percorso deve accompagnarci sempre, è il percorso della vigilanza, affinché dentro di noi si rafforzi sempre più questa volontà. Non dobbiamo più compiacere noi stessi, ma dobbiamo compiacere il Signore Gesù, perché tutto sia fatto solo per la sua gloria. Tutto quello che facciamo deve risultare così. Gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore, e non più compiacimento di noi stessi. E allora anche stamattina, appunto, ricevendo Gesù nel nostro cuore, ripetiamo questo atto di consegna. Signore Gesù, tu che entri in noi, tu che adesso fai parte di noi perché sei dentro, se ci crediamo è così, allora tienici lontano dalla grande tentazione che è quella appunto di compiacere noi stessi, ma fa che davvero in noi ci sia sempre questa volontà di consegna e di obbedienza solamente a te, perché allora tutto quello che noi facciamo sia veramente a te gradito, perché fatto nella purezza della nostra fede.